Buonasera a tutti e benvenuti a questo seminario di studio dal titolo La famiglia nella Chiesa e nel mondo. È un seminario di studi che si inserisce dentro un cammino che l'Istituto Superiore di Scienze Religiose Alberto Marvelli, insieme con l'Ufficio Diocesano per la Pastorale della Famiglia, già ha proposto, perché il percorso è iniziato nei mesi di febbraio e aprile scorsi, dopo la conclusione del sinodo straordinario e in attesa della celebrazione del sinodo ordinario sulla famiglia. Abbiamo vissuto due momenti di riflessione, il primo sull'annunciare il Vangelo della famiglia oggi, il cammino tracciato dal sinodo, e ci ha aiutato il professor Elio Castellucci, di qualche mese dopo poi nominato arcivescovo di Modena. E dopo Pasqua, il mercoledì 8 aprile, invece insieme ci siamo confrontati su come curare le famiglie ferite, una delle cose emerse dal dibattito del sinodo straordinario, un percorso di approfondimento sulla pastorale sacramentale per i divorziati sposati, a confronto con la prassi delle chiese ortodosse, qui guidati dal professor Don Basilio Petrano. Oggi, dopo la conclusione del sinodo ordinario dell'ottobre scorso, insieme cerchiamo di riflettere sugli orientamenti pastorali e morali emersi dal sinodo appena concluso. Questo seminario di studio, oltre che dall'Istituto e dall'Ufficio Pastorale della Famiglia, è, diciamo così, sostenuto anche dall'Ufficio Scuola. E tra i presenti ci sono anche diversi insegnanti di religione, perché gli argomenti dibattuti sono di grande interesse anche per chi si trova poi ad affrontarli in sede di insegnamento della religione nelle scuole con loro. Iniziamo dando la parola al Vescovo, l'Eccellenza Monsignor Francesco Lambiasi, che rivolge a tutti un indirizzo di saluto e un'introduzione.
Sì, buonasera a tutti, grazie per questa opportunità. Nel romanzo Cose che nessuno sa di Alessandro D'Avenia c'è un dialogo tra Andrea, 5 anni, e Margherita, 14 anni, fratello e sorella. Il bambino dice che nel buio appaiono i mostri che non si vedono quando c'è la luce. «Ci sono molti mostri qui a casa?» chiede Margherita. «Adesso sì», risponde lui, il fratellino più piccolo Andrea. «Adesso sì, perché prima la luce di papà e mamma li teneva, i mostri, tutti lontani. Ed ora?» incalza la sorella. «La luce è fulminata», risponde il piccolo. «Il papà aveva abbandonato la casa». Questo dialogo coglie il dramma che si annida in molte case, anche in quelle in cui i genitori non si sono separati. È l'amore coniugale, illuminato e sostenuto dalla fede, la luce che allontana la paura. Se viene a mancare, la vita appare come una strada buia, accidentata e ripida. Riformulando il celebre apologo di Martin Luther King, potremmo dire così: una notte la paura bussò alla porta di una famiglia cristiana. La fede accese la luce e andò ad aprire. Non c'era nessuno. Come ricordiamo, il sinodo è stato preceduto da una veglia di preghiera che ha raccolto in piazza San Pietro attorno a Papa Francesco migliaia di famiglie provenienti da ogni parte del nostro paese. A tutte le altre famiglie la Chiesa italiana ha chiesto invece di accendere una luce quella sera, un piccolo segno di quella speranza che mai deve abbandonare i credenti, anche nelle situazioni che appaiono più difficili. Le famiglie sono ben consapevoli dei problemi, anzi, tante volte sembrano arrancare, ma non vogliono rinunciare a tenere accesa, costi quel che costi, la luce dell'amore, perché sanno che senza questa testimonianza la società diventa ancora più vuota. Mi permetto di ritornare sull'immagine della luce che illumina il percorso spesso arduo e perfino eroico delle famiglie. Nei giorni del sinodo è uscito Pierini un racconto che a definirlo romanzo si rischierebbe di tradurne l'identità. È intitolato Carbone e Diamante, sottotitolo Una fede nuziale per due. Sì, è stato scritto da Suor Gabriella Bortotta, la storia della sua famiglia emigrata in Belgio quando lei era ancora piccola. Si tratta di una storia vera di una famiglia normale, una famiglia bellunese che emigra dall'Italia per lavorare nelle miniere del Belgio. Scrive l'autrice: come dono nuziale, Dio accese la sua luce sullo stipite della loro dimora e quel scuro bagliore rischiarò notti e giorni imprevisti da gustare e patire in uno sperduto rione minerario della Vallonia belga, intessendo nell'umile trama del tempo mille fuscelli di Vangelo che hanno reso desiderabile la vita e soave la fede. Fine della citazione. Se la Chiesa è un ospedale di campo, sappiamo da chi viene questa immagine molto espressiva, non vi può mancare un reparto per le famiglie divise e ferite o sconfitte. Sempre qui a Rimini abbiamo avuto il dono della profezia di un santo prete, Don Oreste Bensi, che tra le tante perle ci ha consegnato anche questa: l'uomo non è il suo errore. È scritto su uno striscione quando si va a visitare la casa del perdono della Papa Giovanni, diretta dal diacono Giorgio Chieri. Vale anche per la famiglia cristiana, che non è e non può essere la somma algebrica dei suoi sbagli e delle sue bellezze. Grazie allora al Sito di Scienze Religiose, grazie al professor Maiorano, grazie a tutti voi per la vostra presenza e buon ascolto.
Bene, allora ci addentriamo nel nostro dialogo, nel nostro percorso. Nelle settimane immediatamente successive alla conclusione del sinodo, molti commentatori, giornalisti, opinionisti, hanno continuato a dibattere su chi abbia vinto al sinodo. L'ala più conservatrice, l'ala più progressista. Questa discussione, a suo modo legittima, però non riesce a cogliere il significato profondo e la portata storica di un avvenimento che ha caratterizzato negli ultimi due anni la vita dell'intera Chiesa, non solo nelle discussioni fra cardinali, vescovi, membri del sinodo, quindi nei circoli minori o nell'aula, ma in ogni singola diocesi e parrocchia. A mio parere è bene partire da questo aspetto, per così dire, periferico, per capire fino in fondo che cosa è accaduto. Perché noi sappiamo che Papa Francesco ha voluto far precedere tutte e due le sessioni del sinodo da un questionario, inviato alle diocesi e attraverso le diocesi alle parrocchie, ai fedeli. L'invio e la redazione dei questionari hanno rappresentato, pur con tutti i limiti di un testo scritto, una indiscutibile grande novità. Mai nella storia recente della Chiesa si era avuta una così vasta partecipazione dal basso come in questi due anni. In ogni diocesi, seppure con sensibilità e modalità differenti, si è discusso e parlato di famiglia. E questo è avvenuto, paradossalmente, in uno dei momenti storici più difficili per l'istituto familiare, proprio quando la famiglia sembra essere non solo maltrattata, ma addirittura ignorata dal senso comune e dalle politiche. Questo dialogo, questa riflessione avviata dal basso, avviata dal popolo di Dio e poi proseguita da prima col sinodo straordinario dell'ottobre 2014. Due settimane di intenso lavoro, cominciate il 5 ottobre e terminate il 19 ottobre con la beatificazione di Paolo VI, il Papa che nel 1965 ha istituito l'organismo del Sinodo dei Vescovi per mantenere viva l'esperienza del Concilio, questo anche su richiesta di molti padri conciliari. Quindi il documento finale di quel primo sinodo, il nuovo questionario inviato alle diocesi e il sinodo ordinario dell'ottobre scorso, tre settimane con al centro la canonizzazione dei coniugi Martin, i genitori di Santa Teresina, la prima coppia santa. Il lavoro del sinodo ordinario ha coinvolto 270 padri sinodali, 14 delegati fraterni, 51 tra uditori e uditrici, di cui 17 coppie e 17 singoli. Il metodo di lavoro di queste due assise sinodali ed è riassunto in queste parole con cui Papa Francesco ha dato avvio ai lavori dell'ultimo sinodo. Il sinodo, come sappiamo, è un camminare insieme con spirito di collegialità e di sinodalità, adottando coraggiosamente la parresia, lo zelo pastorale e dottrinale, la saggezza, la franchezza, e mettendo sempre davanti ai nostri occhi il bene della Chiesa, delle famiglie e la legge suprema che è la salvezza delle anime. Lavoro che poi lo stesso Papa ha riconosciuto essere stato molto profondo. Concludeva infatti l'ultimo sinodo affermando che nel cammino le opinioni diverse si sono espresse liberamente e purtroppo talvolta con metodi non del tutto benevoli, ma hanno certamente arricchito e animato il dialogo, offrendo un'immagine viva di una Chiesa che non usa moduli preconfezionati, ma che attinge dalla sua fede acqua viva per dissipare i cuori inariti. Ma noi ci chiediamo a questo punto, ma il sinodo come si è concluso? Davvero ha vinto qualcuno e ha perso qualcun altro? Oppure il sinodo si è davvero concluso o è stato solo il primo passo di un cammino che ora va portato avanti? Cosa dice il documento finale, che è stato votato nelle sue parti a maggioranza, consegnato poi al Papa? Quali posizioni sono state assunte su tante questioni del nostro presente? Il senso del matrimonio, le nuove forme di coppia, di famiglia, i divorziati e gli sposati, le convivenze, la procreazione, le unioni omoaffettive. Ma soprattutto, come è ripensata la famiglia nella Chiesa di oggi? Ecco, questa sera vogliamo riflettere insieme su queste domande, sui nodi pastorali e morali che hanno caratterizzato questi 2 anni di cammino sinodale. E per aiutarci abbiamo invitato il professor Sabatino Maiorano. Padre Sabatino Maiorano appartiene alla congregazione del Santissimo Redentore, conosciuta da noi come i Redentoristi, fondata da Santo Alfonso Maria de Liguori, fondata per l'evangelizzazione della gente, del popolo e delle campagne. È stato allievo di Hering, un famosissimo e il più importante teologo moralista. Per tanti anni ha insegnato teologia morale presso l'Accademia Alfonsiana, di cui tuttora è docente emerito, ed è stato, appunto nel Sinodo sulla Famiglia, consultore della Segreteria Generale del Sinodo. Padre Maiorano è autore di diverse opere, studi, articoli, dedicati soprattutto al rapporto tra morale e spiritualità. E tra le sue ultime fatiche possiamo ricordare 2 libri. Uno del 2008, La coscienza per una lettura cristiana. E l'ultimo, proprio di questi ultimi mesi, Bellezza che trasforma, dove si riflette su come la liturgia possa essere un aiuto per la nuova evangelizzazione. Ecco, lasciamo ora la parola a padre Sabatino, certi che nel suo percorso non solo si fornirà tanti elementi, ma ci trasmetterà anche la sua testimonianza, perché il sinodo lui non l'ha vissuto come noi dall'esterno, da spettatore, ma l'ha vissuto dall'interno, e ci potrà sicuramente trasmettere tutta la carica e tutta la profondità del lavoro che è stato portato avanti.
Buonasera a tutti e spero che il mio parlare non sia legge al clima che ho trovato a Rimini. Io pensavo di trovare il sole e ho trovato la neve. Allora ti auguro che il mio parlare non faccia nebbia, ma faccia un po' di luce, così umilmente per quello che posso dare. Io guardo il sino da quando dentro, rispettando quello che devo rispettare in segretezza, naturalmente, dato che ho dovuto lavorare sia nel sinodo straordinario che nel sinodo ordinario, in quel passaggio molto delicato che si chiama commissione di redazione, quella che ha la responsabilità di raccogliere e redigere i testi che poi vengono sottoposti. Allora devo rispettare quello che va rispettato, però penso che a mio figlio anche la mia testimonianza, così come uno che guarda il sinodo da di dentro. Allora io mi colloco subito nella prospettiva che è stata ricordata poc'anzi e mi chiedo una domanda molto semplice: come porci di fronte a questo documento? Come leggerlo correttamente? Che cosa significa? Allora io penso che, guardando un po' quello che è stato pubblicato in questo mese e mezzo dalla fine del sinodo, le interpretazioni, le valutazioni sono state molto diverse. Alcuni hanno visto solo la riaffermazione della visione evangelica della famiglia. Altri hanno sottolineato l'apertura misericordiosa verso le situazioni familiari problematiche. Altri un senso di delusione perché il sinodo non ha avuto il coraggio di arrivare alle conclusioni. Qui apro subito una parentesi: non dobbiamo dimenticare che il sinodo è un organismo di consultazione a servizio del Papa, ma le decisioni spettano al Papa. Per cui chi si aspettava dal sinodo che prendesse una posizione chiara, ad esempio, sulla comunione divorziati e risposati, credo che non era corretto aspettarselo, forse si poteva dire qualcosa di più, ma credo che il sinodo ha offerto del materiale che poi il Papa e le conferenze episcopali dovranno concretizzare. In ogni modo, dico questo in partenza per dire che queste letture sono legittime, le rispetto tutte, però non devono assolutizzarsi e devono entrare un po' in dialogo tra loro. E la maniera di questo dialogo interpretativo corretto è di leggere il testo finale del sinodo come il testo che indica una prospettiva di cammino. E il senso di quel testo è un cammino che insieme come Chiesa dobbiamo fare. Non definisce già le cose, non arriva a conclusioni, ma indica con chiarezza un cammino sul quale collocarsi e sul quale procedere con fiducia. Per cui è un testo che indica una direzione. E questa direzione io vorrei provare ad approfondire insieme con voi. In questo senso sono incoraggiato dalle parole di Papa Francesco nel discorso conclusivo, quando, chiedendosi che cosa significa il sinodo che abbiamo celebrato, il Papa si esprimeva così: certamente non significa aver concluso tutti i temi inerenti alla famiglia, ma aver cercato di illuminarli con la luce del Vangelo, della tradizione e della storia bimillenaria della Chiesa, infondendo in essi la gioia e la speranza, senza cadere nella facile ripetizione di ciò che è indiscutibile o di ciò che già è stato detto. Significa aver spogliato i cuori chiusi che spesso si nascondono perfino dietro gli insegnamenti della Chiesa o dietro le buone intenzioni per sedersi sulla cattedra di Mosè e giudicare. Qualche volta con superiorità e superficialità i casi difficili e le famiglie perdute. Significa aver affermato che la Chiesa è la Chiesa dei poveri in spirito e dei peccatori, in ricerca di perdono, e non solo dei giusti e dei santi, anzi dei giusti e dei santi quando si sentono poveri e peccatori. Allora questo cammino che il sinodo chiede, io lo sintetizzerei in una prospettiva molto semplice, chiede di convertirci alla misericordia perché è la prassi di misericordia la maniera con la quale noi possiamo annunziare il Vangelo della famiglia oggi. Per concretizzare questa indicazione così di carattere generale, io vorrei fare con voi quattro passi, sperando di non stancarvi troppo, perché se a un certo punto mi accorgerò che vi ho stancato, allora tacerò e dirò buonanotte e andiamo a dormire, questo è chiaro. Ma sono quattro i passi che vorrei suggerire. Il primo, toccare un po' con mano come il cammino del sinodo è stato un cammino di dialogo ecclesiale molto approfondito, nel quale le posizioni sono messe in movimento tra di loro. Una cosa che a me ha colpito, lo dico subito, c'è una proposizione, la 63, che poi forse analizzeremo, che riguarda la problematica che a livello familiare ha molto interpellato la pastorale, quella che è la paternità, maternità responsabile. Bene, la penultima redazione del testo ha ricevuto in aula circa 50 richieste di modifiche. Con Tedesco gli hanno detto: noi non la voteremo mai. La riformulazione di quella proposizione ha avuto più di 240 voti su 270. Un qualcosa che su cui sembrava impossibile convenire ha trovato una modalità nella quale si è espresso. E allora io per questo motivo volevo ricordare qualcosa per testimoniare questo cammino di dialogo, anche nel quale non sono mancate certamente delle contrapposizioni. L'aula da sinodale, quando si alzava per parlare l'uno o l'altro cardinale, si avvertiva subito un mormorio, dicendo sappiamo già quello che dirà, insomma, no? Ora è inutile che parla, sappiamo già quello che dirà, ma questo capita spesso durante le assemblee quando le posizioni sono dichiarate in partenza. Allora io volevo solo darvi dei numeri, così forse la cosa non sono parole, ma i fatti ci aiutano a riflettere. Ai lineamenti del sinodo, per il sinodo ordinario, analogo lavoro è stato fatto per quello straordinario, le risposte che sono arrivate alla segreteria possono così riassumersi. 102 risposte degli organismi ecclesiali, cioè conferenze episcopali, organismi di curia, sinodi delle chiese orientali. 102. 400 osservazioni inviate liberamente da diocesi o associazioni ecclesiali e anche altre realtà non ecclesiali. E poi una serie di studi che hanno costituito la base dell'istrumento Laboris, che è stato redatto con una scelta molto chiara, anche se che ha portato dei limiti. La scelta è stata assumere con chiarezza la relatio del sinodo straordinario, inserirla nell'istrumento Laboris, tenerla distinto da ciò che si aggiungeva e aggiungere ciò che era venuto da questa consultazione ecclesiale. Secondo una metodologia inclusiva. Ora per dire subito che se io scelgo una metodologia che privilegia la inclusività, le ripetizioni sono immancabili, come era anche immancabile una certa disarticolazione del discorso. Se io voglio fare un discorso organico, allora non posso più seguire una metodologia inclusiva. Queste due scelte dell'istrumento Laboris sono state la ricchezza ma anche i limiti dell'istrumento Laboris, che però ha permesso all'Assemblea Sinodale di chiedere di essere essa a redigere il testo della Relatio Finalis sulla base dell'istrumento, del documento di lavoro preparato. Il lavoro nell'Assemblea non è stato facile, anche perché le parti di cronaca che tutti ricordiamo avevano turbato molto il clima, no? Pensiamo al caso di Monsignor Saranza, che proprio la regia del sinodo fa quella dichiarazione riguardante la sua omosessualità e il fatto della sua convivenza con, era uno dei funzionari della congregazione della dottrina della fede. Ma pensiamo anche a altri fatti di cronaca, non sto qui a elencare, credo che su questo non dobbiamo perdere tempo, influivano su un clima che non era certamente facile, soprattutto nei primi giorni. Più c'erano quelle interpretazioni di una certa parte della stampa dei diversi partiti presenti tra i padri conciliari. Ha aiutato molto, mi sembra, le parole di Papa Francesco e soprattutto la sua presenza. Le parole di Papa Francesco, iniziali, ne cito alcune, quelle che mi sembrano le più significative, ha invitato a non dimenticare che la Chiesa vive, cito, la sua missione nella fedeltà, nella verità e nella carità. Fedeltà, verità e carità. Sono tre dimensioni con le quali la Chiesa vive la sua missione. E specificava la terza con queste parole: una Chiesa che insegna e difende i valori fondamentali. Noi siamo stati abituati in questi ultimi anni a quei valori non negoziabili, no? Una Chiesa che insegna e difende i valori fondamentali senza dimenticare che il sabato è stato fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato. E che Gesù ha anche detto: non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Io non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori. Una Chiesa che educa all'amore autentico, capace di togliere dalla solitudine, senza dimenticare la sua missione di buon samaritano dell'umanità ferita. Insieme con questo, il suo richiamo, il cammino sinodale deve fondarsi sulla parresia, il coraggio apostolico, ma insieme l'umiltà evangelica, l'orazione fiduciosa. E poi la sua presenza. Io ho molto ammirato il Papa che generalmente entrava nell'aula sinodale prima dei padri sinodali e stava lì a salutarli. Comunque si diceva. E un giorno ho osservato un piccolo episodio che ci fa capire come forse è il suo stile che deve dirci come la Chiesa deve camminare. C'era uno dei giovani che ci aiutava in segreteria, un giovane seminarista, che si è avvicinato a lui perché doveva dirgli qualcosa, forse di personale. Bene, il Papa si è accorpato con lui, lasciando tutti gli altri camminare, il vescovo che stavano in fila per salutare. È stato a parlare con lui più di 5 minuti, dimenticando tutti gli altri. Ma era il primo a stare in aula sinodale. E poi era molto simpatico, vedere come prendeva il caffè insieme con gli altri durante l'intervallo. Ecco, questo ha permesso di superare quel clima iniziale e di cominciare un lavoro di cui io vorrei darvi le cifre, perché abitualmente si dice che le cose sono state fatte in una certa maniera. Bene, allora io vi do le cifre. Gli interventi in aula sono stati 328, i papi erano 270, poi 270, 280 a secondo dei giorni. Gli interventi 328, nella prima fase del sinodo. A questi vanno aggiunti altri 51 interventi sulla relazione finale, dopo la presentazione della prima relazione. In più, ha preso la parola in aula gli uditori e le uditrici, in totale 33, di cui 17 coppie e 16 interventi singoli, 13 delegati fraterni. E questo insieme di dati che insieme con gli strumenti da Doris ha costituito la base dei cosiddetti circoli minores. I 13 circoli minores, secondo le lingue, che hanno avuto come base del lavoro l'istrumento e la sintesi che noi eravamo costretti a preparare di notte, perché il giorno dopo doveva essere portato nei circoli minores la sintesi degli interventi che avevamo ascoltato. E su questa base i circoli minori hanno lavorato. Le ore di lavoro, se riesco subito a trovare il dato, non trovo le ore precise, è una parte dei miei fogli che preferenco di tempo del giornale. Il lavoro è stato distribuito in maniera equa tra la settimana plenaria e il circo plenario, in cui si è potuto discutere. Questo documento ha come base questo lavoro nei circoli minores, che è stato concretizzato in 39 relazioni sulle tre parti dell'Instrumentum Laboris, e questo insieme è alla base della Relatio Finalis. Elaborata la prima redazione e tornata in aula, ha ricevuto 250 proposte di modifiche ancora, e sulla base di questo abbiamo il testo che adesso è organizzato. Ecco, ho voluto semplicemente darvi un quadro di questa maniera di lavorare, perché io ho detto delle cose che non so come si possono scrivere, no? Che il lavoro era un lavoro pilotato, che era stato già detto prima quello che bisognava dire. Ma sono cose assurde, perché attraverso questo confronto dialogico che è venuto fuori questo testo con i suoi lati positivi e i suoi lati problematici. Scorrendo le tre parti del documento, la prima parte, la Chiesa in ascolto della famiglia, e vorrei sottolineare il verbo che il Sinodo ha scelto, non riguardare la realtà, ma ascoltare la realtà. Quando io ascolto, sono fuori. Cioè, quando io parlo, sono fuori. Quando ascolto, sono dentro. La Gaudium et Spes. Il Sinodo ha voluto rimettere la Gaudium et Spes al centro dell'attenzione della Chiesa. Allora, innanzitutto, l'ascolto. Questo ascolto è fatto con la ricchezza dei dati che la Chiesa ha ricevuto e che ha sviluppato lungo la storia. La famiglia, la parte seconda, la famiglia nel piano di vita. Per arrivare alla terza parte, la risposta da dare a quegli elementi che l'ascolto aveva indicato come più significativi. La terza parte è il tentativo di ricordare come la famiglia è protagonista della risposta che la Chiesa deve dare, ed è oggetto di una risposta che la Chiesa deve dare alla famiglia. Articolato in 4 capitoli, la formazione della famiglia, famiglia, generatività e educazione, famiglia e accompagnamento pastorale, famiglia ed evangelizzazione. Ecco, se avessi un po' più di tempo faremo un po' la lettura in parallelo delle diverse redazioni, così le conclusioni che adesso vi suggerirò apparirebbero più probabili. Adesso vi darò un po' di credito per quello che emerge da questo lavoro in parallelo sul testo. Allora, il primo punto, che a me sembra la prima indicazione pastorale che emerge con forza, è che il Sinodo chiede una pastorale che fortifichi i punti di convergenza, per affrontare così anche i punti problematici sui quali esistono divergenze. Cioè, ha fatto sua la metodologia di Papa Giovanni. È fortificando ciò che ci unisce, che noi possiamo superare ciò che ci divide. Una pastorale che sottolinei i punti sui quali c'è maggiore convergenza, per trovare in questo reso più forte ciò su cui tutti convergiamo, la possibilità di dare risposte anche alle eventuali divergenze. Ecco, non so, io credo che la grande stampa è rimasta un po' delusa, perché non ha potuto far polemica sul dibattito tra chi voleva la comunione e chi non voleva la comunione ai divorziati non ha potuto far questo, perché chi si è scelto questo percorso, prima ciò che significa e poi per affrontare ciò su cui esistono legittime divergenze. Secondo, emerge la richiesta di una conversione pastorale alla misericordia. Su questo influiva anche la concomitanza con l'anno giubilare che abbiamo iniziato. E poi estratto da una proposizione, la numero 55, che rende bene questo che cercavo di suggerire. La Chiesa parte dalle situazioni concrete delle famiglie di oggi. Non parte da come la famiglia dovrebbe essere, parte da come la famiglia è. Tutte bisognose di misericordia, cominciando da quelle più sofferenti. Con il cuore misericordioso di Gesù, la Chiesa deve accompagnare i suoi figli più fragili, segnati dall'amore ferito e smarrito, ridonando fiducia e speranza, come la luce del faro di un porto o di una fiaccola portata in mezzo alla gente per illuminare coloro che hanno smarrito la rotta o si trovano in mezzo alla tempesta. E io penso che questo ripensare la pastorale, facendo sì che l'ascolto della realtà ti porti a riformulare l'annunzio e le diverse scelte pastorali, partendo da ciò che in questa realtà ha più bisogno di essere, di incontrare la verità, è il messaggio forte che il Sinodo lancia alla pastorale. Terzo, e qui credo che ci aspetterà nei prossimi anni un lavoro molto forte, riprogettare tutta la pastorale partendo dalla famiglia e dalla sua specifica ministerialità, che la rende soggetto, non oggetto di pastorale. La famiglia soggetto di pastorale. La pastorale che rivede se stessa partendo dalla centralità della famiglia. Cioè mi sembra che da sino emerge una scelta per cui noi torniamo a ricostruire la Chiesa partendo dalla casa, non partendo dal luogo di culto, ma partendo dalla casa. Non perché il luogo di culto non sia una casa, è la casa di tutta la comunità, ma per costruirla occorre ripartire dalla casa, dalla famiglia. Un quarto elemento che a me sembra centrale nella proposta che emerge dal Sinodo, la richiesta che i credenti maturino la consapevolezza che essere battezzati significa diventare responsabili della Chiesa, quella che Papa Francesco ha chiamato la dinamica della sinodalità, che noi abitualmente la pensiamo solo a livello di struttura. Invece dal discorso del Sinodo emerge qualcosa di più radicale ancora. Io come battezzato sono responsabile della Chiesa, per cui il mio vivere da credente è valido se costruisce Chiesa. E la Chiesa locale deve costruirsi partendo dalla responsabilità battesimale di ognuno. E poi a livello locale, a livello diocesano, a livello di Chiesa universale e comunale. E l'ultima indicazione che ci viene così da livello pastorale generale, il non lasciarsi assorbire da problematiche particolari, per quanto importanti esse possano essere, almeno in alcune parti della Chiesa, ma fa tardi a dentro presente da una parte il più ampio orizzonte pastorale in cui vanno inserite e dall'altra le specifiche competenze del Papa e delle Chiese locali. Cosa dovremmo fare con questo? Ma cosa non posso dire? Esempio su un tema sul quale è stato rimproverato che il sinodo non è andato avanti. Le coppie di persone dello stesso sesso. Nelle nostre società occidentali sono un problema. Ma se vi proiettate sulla realtà africana, se vi proiettate sulla realtà mediorientale, in parte su quella asiatica, è un non problema. Si avvertiva questo nel dibattito sinodale, che alcuni problemi che sono particolarmente forti in determinate realtà della Chiesa non lo sono per altre. Per altre ci sono altri problemi che tremano. E allora la scelta del sinodo, che comunque sembra sia significativa anche al di là del lavoro sinodale, è stato aver detto, ma occorre che le conferenze episcopali assumano la loro responsabilità sui problemi. C'è stato un vescovo, ricordo, nel gruppo di studio una volta che scherzando ha detto, ma era meglio quando il Papa diceva quello che noi dovevamo fare e noi stavamo tranquilli. Adesso che noi dobbiamo gestire le cose, le responsabilità aumentano. E noi non siamo preparati, così diceva lui. Non voglio dire che i vescovi non siano preparati, dico quello che diceva questo vescovo. Ma in realtà è questo che è dietro l'assenza di alcune tematiche. Non so, per esempio, nella relazio del sinodo scompare del tutto il problema della comunione spirituale, su cui nel sinodo straordinario si era discusso, era stato preso presente e così via. Ma è un problema che riguarda determinate realtà e soprattutto lo si può inquadrare in qualcosa di più ampio, quello che poi mi permetterò di suggerire. E allora, visto che il tempo cammina, su queste scelte fondamentali che emergono da quel cammino, per questo mi sono voluto ricordarlo, sono tre dimensioni in maniera particolare che io credo debbano starci particolarmente a cuore se vogliamo continuare nel cammino che il sinodo ci indica. La prima è la impossibilità di separare verità e misericordia. E questo il sinodo lo sviluppa ricordando che non ci può essere una verità che non sia anche pastorale. Cioè, il sinodo rimette in tutti l'impegno della Chiesa, rende centrale la Gaudium et Spes. Questa Costituzione del Vaticano II, che era stata emarginata da alcuni, e che il sinodo ci chiede di rimettere in discussione, di rimettere al centro del nostro lavoro. E allora leggo quello che afferma riguardo alla relazio: sulla base di ciò che ha ricevuto da Cristo, la Chiesa ha sviluppato nel corso dei secoli un ricco insegnamento sul matrimonio e la famiglia. Una delle espressioni più alte di questo magistero è stata proposta dal Concilio Vaticano II nella Costituzione pastorale Gaudium et Spes, che dedica un intero capitolo alla dignità del matrimonio e della famiglia. Rimettendo al centro la Gaudium et Spes, allora ne deriva che l'annunzio parte sempre dall'ascolto del vissuto, privilegiando sempre quello dei piccoli, dei poveri, di coloro che il potere del peccato rende deboli e fragili. Si annuncia ascoltando queste realtà. Per cui la redazione può esprimersi in questi termini: la Chiesa è l'ascolto della famiglia, facendo proprio un'affettuosa condivisione dei giorni e le speranze, i dolori e le angosce di ogni famiglia, discerne quello che lo Spirito opera anche nelle situazioni problematiche. La pastorale è discernimento di questo che lo Spirito sta operando. Perciò la franchezza dell'annunzio si darà sempre come accompagnamento misericordioso delle persone, sostenendole e stimolandole. Il Sinodo, estratto dalla Relatio, mentre apprezza ed incoraggia le famiglie che onorano la bellezza del matrimonio cristiano, intende promuovere il discernimento pastorale delle situazioni in cui l'accoglienza di questo dono fatica ad essere apprezzata, oppure è in vario modo compromessa. Mantenere vivo il dialogo pastorale con questi fedeli per consentire la maturazione di una coerente apertura al Vangelo del matrimonio e della famiglia nella sua pienezza è una grande responsabilità. Accompagnare. Se posso sintetizzare questa indicazione, io credo che potremmo riassumerla così. Occorre che noi non parliamo più di splendore della verità, ma di kenosi della verità. Il Cristo è il kenosi della verità. E perché kenosi della verità è splendore della verità? Il Cristo è diventato Vangelo per noi condividendo. Paolo direbbe quella frase molto forte, facendosi peccato. Così ci ha fatto incontrare la verità. La pastorale che fa sua la kenosi per Cristo. L'altra sottolineatura è la centralità che il Sinodo chiede di dare in tutta la nostra pastorale alla coscienza di ognuno. E vorrei esemplificarlo, per non essere così molto generico, ripercorrendo con voi il numero 63 della Relatio Sinodis, quella che affronta la problematica della responsabilità generativa. Nello stesso Instrumentum Laboris era presente un conflitto tra coscienza e norma morale. Il Sinodo invece ci invita a pensarlo in una circolarità, in una reciprocità, non per reciprocità. La scelta responsabile della genitorialità presuppone la formazione della coscienza che è il nucleo più segreto e il sacrario dell'uomo, dove egli è solo con Dio, la cui voce risuona nell'infinità. Quando più gli sposi cercano di ascoltare nella loro coscienza Dio e i suoi comandamenti e si fanno accompagnare spiritualmente, tanto più la loro libera decisione sarà intimamente libera da un arbitrio soggettivo e dall'adeguamento ai modi di comportarsi del loro genere. Per amore di questa dignità della coscienza, la Chiesa rigetta con tutte le sue forze gli interventi coercitivi dello Stato a favore di contraccezione, sterilizzazione o addirittura aborto. Il ricorso ai metodi fondati su ritmi naturali di fecondità andrà incoraggiato, si metterà in luce che questi metodi rispettano il corpo degli sposi incoraggiano la coerenza tra di loro e favoriscono l'educazione in una libertà autentica. Al centro, la coscienza formata. La coscienza che non è contrapposta alla norma morale, ma che è una reciprocità, una circolarità. Se posso rifarmi per un attimo al mio conduttore, che su questi punti, su questi problemi resta sempre un punto di riferimento, lui iniziava così la sua teologia morale, e duplice la regola degli atti umani, una formale, l'altra materiale. Materiale è la legge divina, formale è la coscienza. Perché è vero che la coscienza deve sempre aderire alla legge divina, ma la bontà e la malizia è quella che è detta dalla coscienza. Al centro della pastorale, formare le coscienze, perché possano veramente essere capaci di ascoltare Dio, di ascoltare i comandamenti di Dio, di tradurli nel vissuto comune. E questo stesso è la chiave per quello che riguarda le situazioni familiari problematiche. Vedo quello che ho appuntato perché mi restano solo 5 minuti. Le prospettive che siano suggerisce per il discernimento in vista dell'integrazione dei divorziati e dei sposati. Credo che a riguardo ci si aspettava qualcosa di più concreto. Il sinodo invece si è limitato ad indicare un approccio pastorale ispirato alla misericordia e perciò di flessibilità pastorale nell'applicazione della disciplina ecclesiale, lasciando un'ulteriore determinazione al Santo Padre e alle conferenze episcopali in risposta alla specificità delle situazioni. Il Sinodo ha dovuto rispettare quella metodologia che il Papa aveva già scelto per quello che riguardava i processi di semplificazione delle procedure per la verifica dei casi di nullità. Ed è venuto con dei nuovi corpi che hanno anticipato quello che il Sinodo avrebbe dovuto fare. Sulle situazioni problematiche, il Sinodo sottolinea la necessità innanzitutto di una pastorale di integrazione dei divorziati nella vita ecclesiale. I patteggiati che sono divorziati e risposati civilmente devono essere più integrati nelle comunità cristiane nei diversi modi possibili, evitando ogni occasione di scandalo. Ad una parentesi. Dobbiamo fare comunità che non si scandalizzano della misericordia. Perché non è la misericordia che scandalizza, è l'immaturità nostra che si lascia scandalizzare dalla misericordia. Occorre una crescita globale delle comunità. La logica dell'integrazione è la chiave del loro accompagnamento pastorale, perché non soltanto sappiano che appartengono al corpo di Cristo, che è la Chiesa, ma ne possano avere una gioiosa e feconda esperienza. La domanda, le nostre comunità sono capaci di offrire una feconda e gioiosa esperienza di integrazione? E poi, dopo aver ricordato che la familiaris consortio costituisce il criterio complessivo per il discernimento, il Sinodo continua in questi termini. Utile sarà un esame di coscienza tramite momenti di riflessione e di pentimento, illuminato però dalla fiducia nella misericordia di Dio, che non viene negata a nessuno. Dato che alcune circostanze possono sminuire o annullare l'imputabilità e la responsabilità a causa di diversi condizionamenti e che in determinate circostanze le persone trovano grande difficoltà ad agire in modo diverso, è necessario riconoscere che pur sostenendo una norma generale, la responsabilità rispetto a determinate azioni o decisioni non è la medesima in tutti i casi. Il discernimento pastorale, pure tenendo conto della coscienza prettamente formata delle persone, deve farsi carico di queste situazioni. Io leggo così quello che il Sinodo cerca di suggerirci. Ho ascoltato prima che avete riflettuto sulla possibilità di dialogo con la tradizione orientale. Mi sembra che il Sinodo non ha percorso questa strada. Ha scelto un'altra strada. Cioè ha scelto di ricordare, di chiedere se quelle situazioni che oggettivamente sono di adulterio, oggettivamente, sono effettivamente adulterio, o le situazioni che intervengono le rendono altro. Ecco il discernimento. Non è la strada orientale. Ecco, non so, poi adesso certamente tra Oriente e Occidente possiamo dialogare, però mi sembra che la strada orientale presenta delle difficoltà, come è stato riconosciuto dagli stessi rappresentanti dei vescovi che vengono degli orientali presenti così nel sinodo stesso. La strada del discernimento sta a indicare che non è la disciplina dire ciò che è un vissuto, ma è un vissuto a dire ciò che è il vissuto. E la disciplina serve a leggere correttamente il vissuto, ma non riassume in sé, da sola, il valore di quel vissuto. Capite subito che nel momento in cui ci poniamo in quest'ottica, allora la possibilità sacramentale è aperta per quelle situazioni familiari che concretamente, pur essendo oggettivamente non regolari, sono completamente diventate non più una realtà segnata dall'adulterio, ma è diventato una realtà che occorre continuare per altri doveri e gli altri valori che sono. In altre parole, il discernimento pastorale non può limitarsi a verificare la conformità del vissuto con la disciplina, per quanto questo sia importante, non è l'unica dimensione e neppure quella fondamentale. Ciò che più conta per il credente è la sincerità del suo sì al progetto di Dio sulla sua vita e la volontà reale a superare con impegno le difficoltà e pone le condizioni necessarie per attuarle. In altre parole, si tratta di un discernimento retto dalla consapevolezza della priorità evangelica del cuore su ciò che si fa e dalla consapevolezza che il sabato è stato fatto per l'uomo, non l'uomo per il sabato. Credo che il cammino sinodale dovrà impegnarsi nella chiarificazione mentre aspettiamo che da parte del Santo Padre e delle conferenze episcopali abbiamo indicazioni più concrete ancora. Un'ultima parola per concludere. Quello che ho provato a chiarificare non è tanto i singoli problemi, ma una conversione di mentalità pastorale e di mentalità morale che il Sinodo ci suggerisce. Cambiare le mentalità richiede un impegno, richiede tempo, richiede cammino, ma credo che giustamente l'anno della misericordia potrà essere uno stimolo ulteriore a far sì che lo Spirito ci porti su quel cammino che ci faccia sperimentare che è la misericordia la maniera con la quale il Vangelo può essere incontrato come verità che salva, che è la missione che il Cristo ci ha affidato. Grazie per l'attenzione.
Ringraziamo allora Padre Sabatino per i numerosi spunti che ci ha offerto con questo intervento preciso, puntuale e ricco, soprattutto per le piste grazie alle quali possiamo entrare dentro questo documento, la relazione finale, che sappiamo non è un documento che pone delle decisioni, però indica, come ci è stato ricordato, un cammino. Cammino soprattutto di conversione, conversione di mentalità, si veniva ricordato proprio prima di concludere, mentalità pastorale e mentalità morale. Per non andare oltre abbiamo 20-25 minuti per terminare poi alle 22:30, adesso per interagire insieme, cioè magari porre alcune domande, porre alcuni chiarimenti, a partire dalla relazione, dagli spunti che ci sono stati offerti. Qui davanti c'è il microfono, magari chi ha qualche domanda può venire qui davanti, così tutti riusciamo a sentire.
È bellissimo quando ha detto che misericordia e verità sono inscindibili. Io studio la fisica e spiego che lo spazio e il tempo sono inscindibili, non si possono separare. È bellissimo questa cosa. E in questi anni, io sono 43 anni però, quindi sono andato al Concilio Vaticano II, però del binomio verità e misericordia si sostiene ancora troppo la parola verità. E penso, non so, all'impostazione del catechismo, molto dottrinale, quasi torna indietro al piedesimo. Cioè, domanda e risposta. Ora, adesso questo Papa ci sta facendo fare di scoprire anche l'altra parte del binomio che è la misericordia. E disorienta tantissimo, disorienta tantissimo. Ecco, non c'è il rischio che si vada troppo da sostenere sulla misericordia e non più la verità. Cioè, come trovare un equilibrio in questo binomio che è inscindibile?
Naturalmente io non ho le risposte a quello che voi direte, ma aggiungo solo qualcosa che mi auguro possa aiutarvi a sviluppare ulteriormente la riflessione, no? Ecco, io sono convinto che se noi identifichiamo la verità come una formulazione, allora si crea il conflitto con la misericordia, che è la comunicazione della verità. Se invece pensiamo che la nostra fede, loro però intonato così sono sicuro, la fede non va alle parole, ma alla res, alla cosa che le parole dicono, e se io devo comunicare questa res, mi accorgo che le parole con le quali io stesso l'ho ricevuta, per comunicarlo agli altri devono essere diverse, perché l'altro probabilmente ha bisogno di un altro linguaggio. Allora la verità esige l'incarnazione nel vissuto concreto delle persone, perché deve sanare quel vissuto, e se deve sanare quel vissuto, allora la verità prende quella strada, fa un po' come fa il medico quando ci prescrive una terapia. È importante che la medicina risponda alla malattia, però è importante anche che la posologia sia proporzionata alle nostre forze, altrimenti se ci dà una posologia che presuppone le forze che non ho, mi ammazza invece che guarirmi. Ora il Cristo, almeno ascoltando, si è fatto proprio questo. Misericordia sta a indicare che la verità vuol sanarci, per cui entra nella nostra vita sanandoci. Ci chiederà sempre di più, ci chiederà di metterci in cammino e non di rinchiudersi in una formulazione. Dicendo questo, certamente abbiamo bisogno di avere alcune formulazioni, alcune anche espressioni, alcune cose che abbiamo imparato in memoria, tutto questo fa parte, ma non dobbiamo fermarci alle formule, dobbiamo sempre riandare alla res e riesprimere la res. Se poi ricordiamo che la verità di cui parliamo è una presenza, allora ci accorgiamo che le cose cambiano effettivamente. Scherzando ai miei studenti, quando ho fatto questo tema, io vi pongo davanti a un piccolo dilemma. Dio è prima di tutto presenza o verità? Io sono stato abituato, Dio è verità e perciò presenza. Credo che Cristo ci dica, io sono presente e perciò sono la verità. Misericordia tende a sottolineare questa dimensione della verità che non è relativismo. La garanzia è il dialogo costante, un dialogo che sviluppiamo ecclesialmente, cioè ricordando le diverse ministerialità che ci sono nella Chiesa, e allora potremo essere sicuri che la misericordia non diventerà relativismo, ma permetterà di sperimentare che il Cristo verità sana e porta alla pienezza sempre.
Grazie di questa bella relazione, molto lucida. Io mi voglio fare una domanda molto semplice. In questo sinodo si è fatto esperienza di sinodalità. E la sinodalità è una parola abbastanza nuova rispetto all'uso di altri termini che venivano usati in precedenza. La domanda che le faccio è questo. Questa esperienza di sinodalità che ha comportato un conflitto prima, un confronto poi e alla fine una determinazione comune, la fine del Papa, è stata esemplare, ma io mi domando se in un sinodo sulla famiglia, perché fosse sinodale sino in fondo, la presenza dei laici, sposati, di coloro che fanno l'esperienza quotidiana, non sia ancora, come dire, troppo minoritaria rispetto a quello che può essere qui. Quindi la domanda potrebbe essere sintetizzata ancora in termini più brevi. Anche su questo punto è necessario fare un cammino insieme, allargando gli spazi della collaborazione, laici e sacerdoti, laici e esperti, in modo che la Chiesa sia davvero un camminare insieme. Grazie.
Sì, io potrebbe essere molto sintetico, direi semplicemente sì, però aggiungo due o tre cose che forse possono aiutare ulteriormente. Innanzitutto non va sottovalutata la presenza laicale nella consultazione che ha preceduto il sinodo e nella documentazione che è arrivata per registrare la relazione, il documento di lavoro. Quindi lì è stato fatto già un passo avanti. È stato fatto anche un passo avanti nel fatto che i laici hanno parlato nel sinodo, sono intervenuti quelli che erano stati presenti come auditores, ha potuto contribuire non solo per l'evento in aula, ma soprattutto nei circoli minores avevano parola come tutti gli altri, per cui nei circoli minores si è discusso alla pari tra vescovi, laici e esperti, quello che chiamavano diverse persone presenti. Certamente è da pensare una metodologia di sinodo che permetta un equilibrio maggiore tra le diverse componenti del popolo di Dio. Anzi, già nel mese di gennaio avremo il primo seminario di studio proprio a parte della segreteria del sinodo per poter iniziare questo lavoro. Ma certamente occorre fare dei passi ancora più decisi. Io però vorrei aggiungere che occorre però che ognuno di noi sviluppi quello che ho chiamato la sinodalità come espressione del suo battesimo. Cioè se noi siamo ancora dei credenti che non ci sentiamo responsabili di Chiesa, il cambiamento delle strutture servirà ben poco. Occorre cambiare la mentalità anche a quel livello. E poi soprattutto dovremmo cominciare a vivere la sinodalità a livello delle comunità parrocchiali, delle comunità diocesane e portare questo nella società. Anche qui c'è un dato che mi fa molto riflettere. L'aver portato la Gaudium et Spes al centro della riflessione significa che a differenza di come fa il catechismo della Chiesa Cattolica, che quando parla della società parte dall'autorità, la Gaudium et Spes quando parla della società parte dalla partecipazione e trova l'autorità come ministero della partecipazione. Io credo che è una mentalità da cercare di far da sviluppare a tutti i livelli, coinvolgendo diventando in prima persona la responsabilità per la Chiesa che il battesimo ha affidato ad ognuno di noi. Poi ci dovranno esserci le altre, gli altri passaggi che lei giustamente indica.
C'è qualche altra domanda, qualche altro chiarimento?
Buonasera. Intanto grazie per quello che ci ha comunicato, per questa visione della, di ciò che è stato il sinodo. Siete molto così un po' di sintesi di quanto ci ha comunicato sulle scelte fondamentali, c'è cioè sulla pastorale di convergenza, sul progettare la pastorale partendo dalla famiglia e dalla casa, sulla responsabilità che ogni battezzato ha nel seguire la Chiesa. E qual è la dimensione? Formare la coscienza delle persone perché facciano discernimento con una crescita globale della comunità, lo scandalizzarsi della misericordia e questa conversione di mentalità pastorale e morale. ho voluto ridire un po' quello che ho capito. Adesso domanda di ciò che non ho capito. Nell'ultima parte, quando lei ha fatto diverse identificazioni sul vissuto, il vissuto dice ciò che è vissuto. La disciplina serve di leggere il vissuto. Poi lei ha fatto diverse semplificazioni e non ho fatto bene il concetto. Ecco, se per cortesia può. Grazie.
A distanza di fronte di quello che sembra, potremmo riassumerla così. Nel momento in cui io decido una realtà, ho bisogno di avere dei criteri per decidere correttamente. E a questo punto la disciplina, la religione orale, i diversi strumenti sono indispensabili per poter decidere correttamente. Quando però io mi trovo a dover valutare una realtà che è vissuta già, cioè esiste già quel vissuto, non lo sto ponendo adesso, ma è già una realtà vissuta come tale, io devo ascoltare quel vissuto con l'aiuto della disciplina, ma devo essere consapevole che non sempre ciò che dice la disciplina corrisponde con ciò che la persona completamente ha vissuto. È il discernimento pastorale da fare incessantemente. Ora, questo in sede di teologia morale è un elemento che è almeno una grande tradizione della teologia morale ha sempre sottolineato, tant'è vero che un confessore non poteva imporre al penitente il suo sistema morale, la sua valutazione. Doveva stare alla valutazione che il penitente dava del suo vissuto. Doveva aiutarlo se mancavano degli elementi per l'ulteriore vissuto, ma non per quello che era già vissuto. Ora, mi sembra che il sinodo, oltre che la dimensione non strettamente morale, amplia questo discorso e in qualche maniera chiede alla pastorale di riconoscere che il vissuto non sempre è quello che la disciplina dice e deve farsi carico quando questo non si verifica. E questo è il senso della mia riflessione. Per cui non si tratta di dire io faccio quello che mi piace e quello va bene, no? Nel momento in cui prendo le mie decisioni ho bisogno, la coscienza ha bisogno di strumenti con i quali riconoscere il bene. E lo strumento è lo spirito, fondamentalmente, che era venuta in lei, è tutta la prova strumento, ma è venuta così, è lo spirito, ma anche quegli strumenti oggettivi che conosciamo. Quando però la Chiesa valuta il vissuto delle persone, stabilendo per esempio la disciplina sacramentale, occorre che non renda la disciplina talmente rigida da dimenticare che il vissuto alle volte non rientra in ciò che la disciplina ipotizza. E a questo punto entra la prospettiva della misericordia pastorale. In questo senso andavano le mie riflessioni.
Grazie. Un'ultima domanda perché stiamo arrivando
per questo importante sintomo che si è fornito questa sera, anche dell'esperienza diretta che ha vissuto all'interno di questo. Ecco, mi pare che le parole chiare del sinodo siano poi state giustamente sintetizzate nell'accoglienza, nel discernimento, nell'integrazione, con però al centro l'esperienza pastorale della misericordia, e qui appunto c'è un cambiamento di paradigma davvero molto importante sotto il profilo anche ecclesiologico e dottrinale. Mi pare che allora il Sinodo abbia offerto un contributo davvero molto prezioso, non solo rispetto al tema della famiglia, ma direi proprio a un modello di Chiesa.
Allora la domanda che le pongo è un po' questa, sulla base anche della sua esperienza diretta, come tentare di tradurre dal punto di vista pastorale nelle esperienze delle nostre comunità questa dimensione diversa di modello di chiesa.
Grazie. Ma anche qui non ho la risposta naturalmente, ma dico semplicemente quello che a mio parere è particolarmente importante. Io la riporterei in una, due o tre preoccupazioni di fondo. La prima è la partecipazione, cioè chiesa e partecipazione. Non è essere iscritti alla chiesa, ma partecipare alla chiesa. Per cui una comunità è comunità se effettivamente si struttura e facilita e stimola la partecipazione. La seconda cosa, quella che ritengo particolarmente importante, era quella scelta che già i nostri vescovi italiani avevano fatto qualche decennio fa, che si chiamava, aveva un termine preciso quando parlava che la strada della pastorale, della formazione, era il discernimento comunitario. Cioè fare discernimento insieme, leggere insieme la storia, leggere insieme le scrive, è qualcosa che mi sembra sia particolarmente importante in questa maniera. La terza cosa è il dialogo come la modalità con la quale io resto nella verità. Io non resto nella verità se mi isolo nella verità, ma se vivo il mio essere nella verità come tensione alla comunicazione. Rischiando sempre qualcosa, perché quando devo comunicare io devo rischiare. E questa sera io mi auguro di aver trovato un linguaggio per parlare con te. Ma per me è stato un rischio, perché io non conosco adeguatamente, è vero che porto un po' di sangue romagnolo nelle mie vene, perché la mia nonna era di queste zone, la mia nonna materna era di queste zone, però era un po' di sangue, non tutto, ma il resto viene un po' dalla Sicilia, un po' dalla Campania, sono un misto, diciamo così, un po' dalla Toscana, quindi sono un misto di questa maniera. Ma occorre, mi sembra, che quindi ho rischiato nel cercare un linguaggio. So bene che se io volevo essere tranquillo, mi leggevo i fogli che avevo preparato e stavo tranquillo. Non avrei detto una virgola sbagliata e stavo tranquillo. Invece avevo detto, fammi stupidaggini nel cercare di comunicarvi qualcosa. E questa è la mia maniera di essere nella verità, rischiare di comunicarne agli altri. Ora, quando noi insediamo il nostro essere nella verità come dialogo che accetta il rischio, credo che noi costruiamo una chiesa delle prospettive in cui il Sinodo ci invita a procedere. E poi è quella chiesa in uscita, come direbbe Papa Francesco, poi ho usato un termine, la chiesa che, come diceva Don Vincenzo, sa che la strada attraverso la quale porta il Vangelo al mondo d'oggi è la stessa che se Cristo ha scelto la chemici. Cioè, il rischiare la condivisione per comunicare il Vangelo. Allora abbiamo una chiesa in questa prospettiva. Queste sono le cose che io sento di più, ma ci saranno tante altre che sono molto più importanti di quelle che ho detto.
Abbiamo quindi la conclusione ringraziando ancora una volta Padre Sabatino Maiorano per tutto quello che ci ha comunicato, soprattutto per l'arricchimento interiore che abbiamo ricevuto dalla risposta alle domande, quindi dall'interagire che c'è stato successivamente al suo intervento. E lo ringraziamo ancora una volta per averci fornito le chiavi di lettura e le piste per affrontare questo documento, la relazione finale del Sinodo, che non va accantonato, ma va veramente preso come un punto di partenza di un percorso di conversione e quindi anche un punto di approfondimento forse per i gruppi famiglia ma anche le stesse comunità parrocchiali, perché come è emerso è ricco di tanti spunti che possono aiutarci in questo cammino di conversione a cui siamo chiamati. Termino ricordando due appuntamenti che sono scadenti a noi vicine. È ritornato più volte il termine misericordia, il giubileo della misericordia. Sappiamo che domenica prossima, 13 dicembre, in tutte le diocesi del mondo si apre la porta santa della misericordia e anche nella nostra diocesi l'appuntamento è per domenica pomeriggio alle ore 17, partendo dalla chiesa dei Paolotti in piazza Tre Martiri, per poi in processione arrivare in cattedrale, aprire la porta santa, la celebrazione dell'Eucaristia. Lì verranno anche annunciate le altre chiese nella nostra diocesi in cui sarà possibile vivere l'esperienza giubilare, perché oltre alla cattedrale ci saranno anche altre chiese dove chi vuole può vivere questa esperienza. Ricordo per terminare che giovedì prossimo, 17 dicembre, vivremo come Istituto Superiore di Scienze Religiose il momento in preparazione al Natale con la meditazione teologica del Vescovo e al termine della quale poi il Vescovo consegnerà le lauree triennali e magistrali agli studenti che in questo anno 2015 l'hanno conseguita. Con questi ultimi avvisi ringrazio e auguro a tutti buonanotte.